From the conference center at Temple
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi trasmettiamo la 184esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consiglio e istruzioni dai dirigenti della Chiesa. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla prima sessione della 184esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, dando un caloroso benvenuto ai fedeli e agli amici che prendono parte alla conferenza in qualunque parte del mondo si trovino. Il presidente Thomas Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Riconosciamo la presenza alla conferenza delle autorità generali e di altri dirigenti generali. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mac Wilberg e Ryan Murphy, con Richard Elliott ed Andrew Unsworth all'organo. Il coro ha aperto questa sessione cantando «Le ombre fuggon, sorge il sol» e ci farà ora ascoltare «Là dove sorge Sion». La preghiera di apertura sarà quindi offerta dalla sorella Bonnie Oscarson, presidentessa generale delle Giovani Donne.
Mountain top of that. Our beloved Heavenly Father,
amato Padre Celeste, noi, tuoi figli riuniti qui per questa sessione della conferenza generale, con gratitudine nel cuore, ti preghiamo per le persone che restano qui e ti preghiamo affinché possiamo seguire le tue istruzioni e sentire la tua ispirazione. Ti ringraziamo per la restaurazione del Vangelo, per il potere del sacerdozio che benedice le nostre vite e per il Tempio. Siamo grati per l'espiazione di tuo figlio Gesù Cristo e il modo in cui ci benedice continuamente. Ti ringraziamo per il nostro profeta Thomas S. Monson e preghiamo affinché possa sostenerlo e rafforzarlo. Ti preghiamo affinché possa benedire tutte le persone che parteciperanno oggi, e affinché possiamo essere ispirati, e ti preghiamo di benedire tutte le persone che ascolteranno. Ti preghiamo di aprire il nostro cuore, la nostra mente, affinché possiamo sentire i tuoi messaggi e possiamo sempre essere forti per obbedire ai tuoi comandamenti e servirti. Siamo grati per le molte benedizioni che ci dai e ti chiediamo affinché queste benedizioni rimangano nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.
It will now be our privilege.
Avremo ora il privilegio di ascoltare il nostro profeta, il presidente Thomas Monson. Dopo il suo intervento, il coro canterà Bella Sion. Dopodiché, ascolteremo il presidente Boyd Packer, presidente del Quorum dei Dodici Apostoli. Poi parlerà l'anziano Lynn Robbins, della presidenza dei 70, cui seguirà la sorella Cheryl Esplin, seconda consigliera della presidenza generale della primaria.
My brothers and sisters, how pleased
miei fratelli e sorelle, sono molto lieto di darvi il benvenuto a questa meravigliosa conferenza mondiale. Siamo riuniti in località di tutto il mondo per ascoltare e per imparare dai fratelli e dalle sorelle che abbiamo sostenuto come autorità generali e dirigenti generali della Chiesa. Tutti hanno chiesto l'aiuto divino riguardo ai messaggi che porteranno e si sono sentiti ispirati riguardo a ciò che sarà detto. Questa conferenza coincide con il 90° anniversario della trasmissione radiofonica della conferenza generale. Durante la conferenza di ottobre del 1924, le sessioni furono trasmesse alla radio per la prima volta sulla stazione KSL di proprietà della Chiesa. Questa conferenza coincide anche con il 65° anniversario della trasmissione televisiva della conferenza. Alla conferenza generale tenuta nell'ottobre del 1949, le sessioni furono trasmesse alla televisione per la prima volta nell'area di Salt Lake sull'emittente KSL. Riconosciamo le benedizioni rappresentate dai mezzi di comunicazione moderni che permettono a milioni di membri della Chiesa di guardare o di ascoltare la conferenza generale. Le sessioni di questo fine settimana saranno trasmesse in televisione, alla radio, via cavo, via satellite e su internet, compresi i dispositivi mobili. Durante i 6 mesi trascorsi dalla nostra ultima riunione è stato dedicato un nuovo tempio e uno è stato ridedicato. A maggio il presidente Dieter F. Uchtdorf ha dedicato il tempio di Fort Lauderdale in Florida. Il giorno prima della dedicazione, i giovani si sono esibiti in una bellissima celebrazione. Il giorno seguente, domenica 4 maggio, il tempio è stato dedicato nel corso di 3 sessioni. Appena 2 settimane fa, è stato un mio privilegio ridedicare il tempio di Ogden, nello Utah, dedicato originariamente nel 1972 dal presidente Joseph Fielding Smith. Il giorno prima della ridedicazione abbiamo avuto una celebrazione culturale grandiosa, a cui hanno partecipato così tanti giovani da dover presentare 2 esibizioni separate, ognuna con un cast diverso. In tutto hanno partecipato 16.000 giovani. Le cerimonie per la ridedicazione hanno avuto luogo il giorno seguente, con la partecipazione di molti dei fratelli, insieme alle dirigenti delle organizzazioni ausiliare delle donne, al presidente del Tempio, ai suoi consiglieri e alle rispettive consorti. Continuiamo a costruire templi con determinazione Il prossimo mese dedicheremo il nuovo Tempio di Phoenix in Arizona e l'anno prossimo, nel 2015, prevediamo di dedicare o di ridedicare almeno 5 templi, forse di più, dipende dal loro completamento. Come ho detto ad aprile, quando tutti i templi annunciati in precedenza saranno costruiti e dedicati, avremo 170 templi in funzione in tutto il mondo. Dato che stiamo concentrando i nostri sforzi sul completamento dei templi che sono stati annunciati in precedenza, oggi non annunceremo alcun nuovo tempio. Tuttavia, in futuro, quando ne individueremo la necessità e troveremo i terreni, annunceremo la costruzione di ulteriori templi. La Chiesa continua a crescere. Adesso siamo oltre 15 milioni di membri e i numeri continuano ad aumentare. L'opera missionaria continua ad avanzare senza impedimenti. Abbiamo più di 88.000 missionari in servizio, i quali condividono il messaggio del Vangelo in tutto il mondo. Riaffermiamo che il servizio missionario è una responsabilità sacerdotale e invitiamo tutti i giovani uomini a svolgerlo. Siamo molto grati anche delle giovani donne in servizio. Esse apportano un contributo significativo, sebbene non siano soggette alla stessa responsabilità di servire che hanno i giovani fratelli. Ora vi invito a prestare attenzione ai fratelli e alle sorelle che parteciperanno oggi e domani alle sessioni della conferenza. Tutti coloro a cui è stato chiesto di parlare sentono una grande responsabilità nel farlo. Che il nostro cuore possa essere toccato e la nostra fede crescere mentre ascoltiamo è la mia umile preghiera. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Diversi anni fa, io e la sorella Packer abbiamo visitato l'università di Oxford. Stavamo cercando i documenti genealogici relativi a un mio antenato di 9 generazioni fa. Il rettore del Christ College di Oxford, il dottor Popplewell, fu tanto gentile da chiedere all'archivista dell'università di portarci i documenti. Nell'anno 1583 trovammo il nome del mio antenato, John Packer. L'anno seguente siamo tornati a Oxford per fare dono di una copia delle opere canoniche, finemente rilegata, alla biblioteca del Christ College. Questo parve strano al dottor Popplewell. Forse pensava che non fossimo davvero cristiani. Pertanto chiese al cappellano del collegio di venire a ricevere i volumi. Prima di consegnarli al cappellano, aprì la guida delle scritture e gli mostrai un argomento in particolare. 18 pagine scritte molto fitte, a interlinea singola, che elencavano i riferimenti all'argomento Gesù Cristo. Si tratta di uno degli elenchi di riferimenti scritturali sul Salvatore più completi che siano mai stati compilati nella storia del mondo. Una testimonianza tratta dall'Antico e dal Nuovo Testamento, dal Libro di Mormon, da Dottrine e Alleanze e dalla Perla di Gran Prezzo. Qualunque sia il modo in cui segua questi riferimenti, gli dissi, da una colonna all'altra, dall'alto in basso, da un libro o da un argomento all'altro, scoprirà che essi costituiscono una testimonianza coerente e armoniosa della divinità, della missione del Signore Gesù Cristo, della sua nascita, della sua vita, dei suoi insegnamenti, della sua crocifissione, della sua risurrezione e della sua espiazione. Dopo aver condiviso con il cappellano alcuni degli insegnamenti del Salvatore, l'atmosfera cambiò ed egli ci fece visitare l'edificio, inclusi degli scavi recenti che avevano portato alla luce affreschi risalenti all'epoca romana. Tra i riferimenti elencati nella guida alle scritture troviamo questo tratto dal Libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo. Predichiamo il Cristo, profetizziamo di Cristo e scriviamo secondo le nostre profezie affinché i nostri figlioli possano sapere a quale fonte possono rivolgersi per la remissione dei loro peccati. Il Salvatore stesso ha dichiarato: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Nel Libro di Mormon egli dichiara: «Ecco, io sono colui che fu preparato fin dalla fondazione del mondo per redimere il mio popolo. Ecco, io sono Gesù Cristo. In me tutta l'umanità avrà vita, e ciò eternamente, ossia coloro che crederanno nel mio nome, e diverranno miei figli e mie figlie». Vi sono moltissimi altri riferimenti in tutte le opere canoniche che proclamano il ruolo divino di Gesù Cristo quale Redentore di tutti coloro che sono nati o nasceranno mai sulla terra. Tramite l'espiazione di Gesù Cristo, tutti siamo redenti dalla caduta, che avvenne quando Adamo ed Eva mangiarono il frutto proibito nel giardino di Eden. Così come è scritto in Corinzi: «Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati». Il Libro di Mormon insegna: «Poiché è opportuno che sia fatta un'espiazione, altrimenti tutta l'umanità dovrà inevitabilmente perire. Sì, tutti sono induriti, sì, tutti sono decaduti e perduti e devono perire, a meno che non avvenga tramite l'espiazione, un sacrificio infinito ed eterno». Magari non conduciamo una vita perfetta e vi sono delle punizioni per i nostri peccati, ma prima di venire sulla terra abbiamo acconsentito a essere soggetti alle sue leggi e ad accettare la punizione per la loro violazione. Difatti, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Il Salvatore compì l'espiazione, la quale ci consente di diventare puri. Gesù Cristo è il Cristo risorto. Noi lo adoriamo e gli siamo riconoscenti per il dolore che ha sofferto per noi collettivamente e per quello che ha sopportato per ognuno di noi individualmente, sia nel giardino del Getsemani che sulla croce. Egli sopportò tutto con grande umiltà e avendo una comprensione eterna del suo ruolo e del suo scopo divini. Coloro che si pentono e abbandonano il peccato scoprono che il suo braccio di misericordia è ancora teso. Coloro che ascoltano e danno retta alle sue parole e a quelle dei suoi servitori scelti trovano pace e comprensione anche nel mezzo di grande dolore e sofferenza. Il risultato del suo sacrificio è liberarci dagli effetti del peccato, affinché tutti possano vedere cancellate le proprie colpe e provare speranza. Se egli non avesse compiuto l'espiazione, non vi sarebbe alcuna redenzione. Sarebbe un mondo difficile nel quale vivere. Se non potessimo mai essere perdonati dei nostri errori, se non potessimo mai purificarci e voltare pagina. La misericordia e la grazia di Gesù Cristo non sono riservate a coloro che peccano di commissione o di omissione, ma includono la promessa di pace perpetua per tutti coloro che accettano e seguono Lui e i Suoi insegnamenti. La Sua misericordia è la guaritrice per eccellenza, anche per le vittime innocenti. Di recente ho ricevuto una lettera da una donna che ha raccontato di aver patito grandi sofferenze nella sua vita. Aveva subito un torto terribile, che ella non ha specificato, ma al quale ha accennato. Ha ammesso di aver combattuto con sentimenti di grande rancore. Nella sua rabbia, aveva gridato nella sua mente, «Qualcuno deve pagare per questa terribile ingiustizia». In questo momento estremo di dolore e di profondi interrogativi, ha scritto di aver sentito giungere nel suo cuore una risposta immediata. Qualcuno ha già pagato. Se non siamo consapevoli di ciò che il sacrificio del Salvatore può fare per noi, potremmo vivere portandoci dietro il rimorso di aver fatto qualcosa di sbagliato o di aver offeso qualcuno. La colpa che accompagna gli errori può essere cancellata. Se cerchiamo di comprendere la sua espiazione, giungeremo a provare una profonda riverenza per il Signore Gesù Cristo, per il suo ministero terreno e per la sua missione divina quale nostro Salvatore. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni è stata restaurata allo scopo di diffondere nel mondo la conoscenza della vita e degli insegnamenti del Salvatore. Questa grande conferenza viene trasmessa via satellite in 94 lingue e in 101 paesi, ma è anche disponibile su internet per essere seguita in ogni nazione in cui la Chiesa è presente. Abbiamo più di 3.000 pali. La nostra forza missionaria a tempo pieno supera le 88.000 unità e il numero di appartenenti alla Chiesa ha superato i 15 milioni. Queste cifre sono la prova che la pietra che è staccata dalla montagna senza opera di mano continua a rotolare e che alla fine riempirà la terra intera. Tuttavia, a prescindere da quanto grande diventi l'organizzazione della Chiesa o da quanti milioni di persone si uniscano a noi, a prescindere dal numero di continenti e di nazioni in cui i nostri missionari entrano o da quante lingue parliamo, il vero successo del Vangelo di Gesù Cristo sarà misurato dalla forza spirituale dei suoi singoli membri. Abbiamo bisogno della forza della convinzione che si trova nel cuore di ogni fedele discepolo di Gesù Cristo. Una testimonianza della speranza della redenzione è qualcosa che non può essere misurata o contata. Gesù Cristo è la fonte di questa speranza. Noi cerchiamo di rafforzare la testimonianza dei giovani e dei vecchi, di coloro che sono sposati e di chi non lo è. Dobbiamo insegnare il Vangelo di Gesù Cristo agli uomini, alle donne e ai bambini, alle persone di ogni razza e nazionalità, ai ricchi e ai poveri. Abbiamo bisogno del convertito recente e di quelli tra noi che discendono dai pionieri. Dobbiamo cercare coloro che si sono smarriti e aiutarli a tornare nel gregge. Abbiamo bisogno della saggezza, del discernimento e della forza spirituale di tutti. Ogni membro di questa Chiesa, individualmente, è un elemento vitale del corpo della Chiesa. Poiché, siccome il corpo è uno ed ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un unico corpo, così ancora è di Cristo. Infatti, noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per formare un unico corpo. E infatti, il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Ogni membro della Chiesa è una testimonianza della vita e degli insegnamenti di Gesù Cristo. Siamo in guerra contro le forze dell'avversario e c'è bisogno di ciascuno di noi, se vogliamo avere successo nell'opera che il Signore ha da farci compiere. Potreste chiedervi, che cosa posso fare? Io sono solo uno. Sicuramente Joseph Smith si sentì molto solo, qualche volta. Egli raggiunse la grandezza, ma cominciò come un ragazzo di 14 anni con una domanda. A quale chiesa dovrei unirmi? La fede e la testimonianza di Joseph riguardo al Salvatore crebbero nello stesso modo in cui devono crescere le nostre. Linea su linea, precetto su precetto, qui un poco e là un poco. Joseph si inginocchiò per pregare e quali cose meravigliose sono scaturite come risultato di quella preghiera e della prima visione. Quale uno dei 12 apostoli rendo testimonianza del Salvatore Gesù Cristo. Egli vive, è il nostro Redentore e Salvatore. Tramite l'espiazione di Cristo, tutta l'umanità può essere salvata. Egli presiede a questa Chiesa. Non è conosciuto ai suoi servitori, non è sconosciuto ai suoi servitori. Se affrontiamo il futuro con quieta fiducia, il suo Spirito sarà con noi. Non c'è limite al suo potere di benedire e di guidare la vita di coloro che cercano la verità e la rettitudine. Rendo testimonianza di Lui, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Which way do you face?
Dove è rivolto il tuo sguardo? Mentre eravamo in viaggio durante il primissimo incarico come nuovo 70, il presidente Boyd Packer mi sorprese con questa domanda enigmatica. Senza una spiegazione che inserisse la domanda in un contesto, ero confuso. Un 70, continuò, non rappresenta la gente dinanzi al profeta, ma il profeta dinanzi alla gente. Non dimenticare mai dove è rivolto il tuo sguardo. Fu una lezione potente. Cercare di compiacere gli altri prima di compiacere Dio significa invertire il primo grande comandamento con il secondo. Vuol dire dimenticare la direzione verso cui siamo rivolti. Eppure, tutti noi abbiamo commesso tale errore per timore degli uomini. In Isaia il Signore ci avverte: non temete l'obbrobrio degli uomini. Nel sogno di lei, questo timore fu scatenato dal dito puntato a scherno da chi era nell'edificio grande e spazioso, cosa che portò molti a dimenticare la direzione verso cui erano rivolti, ad allontanarsi dall'albero perché si vergognarono. Questa pressione da parte degli altri cerca di cambiare le attitudini di una persona, se non il comportamento, facendola sentire colpevole di aver arrecato offesa. Cerchiamo di coesistere con il modo rispettoso con coloro che puntano il dito, ma quando ci induce a giustificare il peccato, questo timore degli uomini diventa un laccio, come dice il profeta Proverbi. Il laccio può essere abilmente mascherato per attrarre il nostro lato compassionevole e per farci tollerare persino approvare qualcosa che Dio ha condannato. Per chi è debole nella fede, ci può essere una grossa pietra d'inciampo. Per esempio, alcuni giovani missionari portano questo timore dagli uomini sul campo di missione e non riferiscono al loro presidente la disobbedienza palese di un collega perché non vogliono offendere il missionario ribelle. Le decisioni di carattere vengono prese ricordando il giusto ordine del primo grande comandamento e del secondo, Il rendersi conto di dover rispondere a Dio e non al proprio collega dovrebbe infondere in questi missionari confusi il coraggio di fare un'inversione di rotta. Alla giovane età di 22 anni, persino Joseph Smith dimenticò dove fosse rivolto il suo sguardo. Quando importunò ripetutamente il Signore perché gli permettesse di lasciare che Martin Harris prendesse in prestito le 116 pagine manoscritte. Forse Joseph voleva dimostrare gratitudine a Martin per il suo sostegno. Sappiamo che Joseph era estremamente desideroso che altri testimoni oculari lo sostenessero contro le falsità e le bugie devastanti diffuse sul suo conto. Qualcuno, qualunque fossero le ragioni di Joseph, o per quanto possano sembrare legittime, il Signore non lo giustificò e lo rimproverò duramente. Quante volte hai trasgredito ed hai ceduto alle persuasioni degli uomini, poiché ecco, tu non avresti dovuto temere l'uomo più di Dio. Questa toccante esperienza aiutò Joseph a ricordare per il resto dei suoi giorni dove dovesse essere rivolto il suo sguardo. Quando qualcuno cerca di salvarsi la faccia davanti agli uomini, può senza volerlo perdere la faccia davanti a Dio. Credere di poter compiacere Dio e allo stesso tempo giustificare la disobbedienza degli uomini non vuol dire essere neutrali, ma ipocriti, o anche fare il doppio gioco, cercare di servire due padroni. Anche se serve certamente coraggio per affrontare il pericolo, il vero emblema del coraggio è vincere il timore degli uomini. Per esempio, le preghiere di Daniele lo aiutarono ad affrontare i leoni, ma ciò che lo rese audace fu l'opporsi al re Dario. Quel genere di coraggio è un dono dello Spirito alle persone timorose di Dio che hanno pregato. Il coraggio non è solo una delle virtù cardinali, ma come osservò Lewis, il coraggio è la forma di ogni virtù quando viene messa alla prova. Pilato fu misericordioso fino a quando non divenne rischioso. Il re Erode era addolorato per la richiesta di decapitare Giovanni Battista, ma voleva compiacere i commensali. Il re Noè era pronto a liberare Abinadi, affinché la pressione dei suoi malvagi sacerdoti lo fece vacillare. Il re Saul disobbedì alle parole del Signore, tenendo il bottino di guerra perché aveva temuto il popolo e dato ascolto alla sua voce. Per placare la ribelle Israele ai piedi del monte Sinai, Aronne fece un vitello d'oro, dimenticando dove fosse rivolto il suo sguardo. Molti capi governatori del Nuovo Testamento credettero nel Signore, ma a cagion dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amarono la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Ora ascoltate alcuni esempi ispiratori. Mormon, ecco, io parlo con ardire, avendo autorità da Dio, e non temo ciò che l'uomo può fare, poiché l'amore perfetto scaccia ogni timore. Nefi, pertanto non scrivo le cose che piacciono al mondo, ma le cose che piacciono a Dio e a coloro che non sono del mondo. Il comandante Moroni, ecco, io sono Moroni, vostro comandante in capo. Non cerco il potere se non per abbatterlo. Non cerco gli onori del mondo, ma la gloria del mio Dio e la libertà e il benessere della mia patria. Moroni aveva un tale coraggio nel ricordare su chi fosse rivolta la sua attenzione che di lui fu detto: se tutti gli uomini fossero stati, fossero ora o saranno mai in futuro simili a Moroni, ecco, i poteri stessi dell'inferno sarebbero stati scossi per sempre. Sì, il diavolo non avrebbe mai potere sul cuore dei figlioli degli uomini. Attraverso le epoche i profeti sono sempre stati additati con scherno. Perché? Secondo le scritture, è perché i colpevoli considerano dura la verità, perché li trafigge nel profondo. O perché, come osservò il presidente Harold Bailey, la verità brucia. Reagiscono con sdegno, perché in realtà cercano di mettere a tacere il senso di colpa, proprio come Corior che alla fine ammise: ho sempre saputo che vi era un Dio. Corior era talmente convincente nel raggirare gli altri che finì per credere alla sua stessa menzogna. Le persone sprezzanti accusano spesso i profeti di non vivere nel XXI secolo o di essere bigotti. Cercare di persuadere o persino di spingere la Chiesa ad abbassare gli standard di Dio a livello del proprio comportamento inappropriato nel quale, secondo le parole dell'anziano Maxwell, possiamo cercare un senso di appagamento invece di cercare un miglioramento e il pentimento. Abbassare gli standard del Signore a livello dei comportamenti inappropriati della società è apostasia. Molte delle chiese esistenti tra i nefiti due secoli dopo che il Salvatore fece loro visita iniziarono a modificare la dottrina, per usare un'espressione dell'anziano Holland. Mentre ascoltate questo passaggio di Quarto Nefi, Cercate i parallelismi con i nostri giorni. E avvenne che quando furono trascorsi 210 anni, c'erano molte chiese nel paese. Sì, c'erano molte chiese che professavano di conoscere il Cristo e tuttavia rinnegavano la maggior parte del suo Vangelo, tanto che accoglievano ogni sorta di malvagità e impartivano ciò che era sacro a coloro ai quali era stato proibito a causa dell'indegnità. Un déjà vu degli ultimi giorni. Alcuni membri non si rendono conto che stanno cadendo nella stessa trappola quando fanno pressione perché si accettino le tradizioni dei loro padri, locali o etniche, che non sono in armonia con la cultura del Vangelo. Altri che si autoingannano e vivono nella rinuncia, implorano o esigono che i vescovi abbassino gli standard delle raccomandazioni per il Tempio, delle approvazioni per gli studenti o delle richieste per la missione. Non è facile essere vescovi sotto tale pressione. Tuttavia, come il Salvatore che purificò il Tempio per difenderne la santità, oggi i vescovi sono incaricati di difendere con coraggio gli standard del Tempio. È stato il Salvatore a dire: «Mi manifesterò al mio popolo in misericordia, se il mio popolo rispetterà i miei comandamenti e non profanerà questa santa casa». Il Salvatore, il grande esempio, aveva sempre lo sguardo rivolto verso suo padre. Egli amava e serviva il suo prossimo, ma disse: «Io non prendo gloria dagli uomini». Egli voleva che coloro a cui insegnava lo seguissero, ma non cercava il loro favore. Quando compiva un gesto di carità come guarire i malati, spesso il dono era accompagnato dalla richiesta di non dirlo a nessuno. In parte era per evitare la grande fama che lo seguiva, nonostante si sforzasse di respingerla. Egli condannò i farisei perché facevano buone opere solo per essere visti dagli uomini. Il Salvatore, l'unico essere perfetto che sia mai vissuto, era il più coraggioso. Egli affrontò molti accusatori durante la sua vita, ma non cedette mai a chi gli puntava il dito con scherno. Egli è l'unica persona che non dimenticò mai una sola volta dove fosse rivolto il suo sguardo. Fo del continuo le cose che piacciono al Padre. E cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Tra i capitoli 11 e 28 di Terzo Nefi, il Salvatore ha usato il titolo «Padre» oltre 150 volte, rendendo molto chiaro ai Nefiti il fatto che egli era lì per rappresentare suo Padre. E nei capitoli da 14 a 17, il Salvatore si riferisce al Padre almeno 50 volte. Sotto ogni aspetto possibile, egli fu il discepolo perfetto di suo Padre. Egli fu talmente perfetto nel rappresentare suo Padre che conoscere il Salvatore era come conoscere anche il Padre. Vedere il Figlio era come vedere il Padre, ascoltare il Figlio era come ascoltare il Padre. In sostanza, egli era diventato indistinguibile da suo Padre. Suo Padre e lui erano uno. Egli sapeva perfettamente dove fosse rivolto il suo sguardo. Possa il suo esempio ispiratore rafforzarci contro le trappole delle lusinghe degli altri o della nostra stessa arroganza. Possa darci il coraggio di non temere e di non compiacere chi ci intimidisce. Possa esso ispirarci ad andare in giro facendo del bene nel modo più anonimo possibile e a non aspirare agli onori degli uomini. E possa il suo incomparabile esempio aiutarci a ricordare sempre qual è il grande e il primo comandamento. Mi auguro che quando gli altri esigono approvazione e sprezzo dei comandamenti di Dio, possiamo ricordare sempre di chi siamo i discepoli e dove è rivolto il nostro sguardo. Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Una volta un gruppo di giovani donne mi ha chiesto: che cosa avresti voluto sapere quando avevi la nostra età? Se dovessi rispondere a tale domanda ora, includerei questa riflessione. Quando avevo la vostra età, avrei voluto comprendere meglio di quanto facessi il significato del sacramento. Avrei voluto comprendere il sacramento nel modo in cui l'ha descritto l'anziano Jeffrey Rowland, quando ha detto: «Uno degli inviti intrinseci dell'ordinanza sacramentale è che essa sia un'esperienza realmente spirituale, una comunione sacra, una rigenerazione per l'anima». In che modo può il sacramento essere un'esperienza realmente spirituale, una comunione sacra, una rigenerazione per l'anima ogni settimana? Il sacramento diventa un'esperienza spiritualmente corroborante quando ascoltiamo le preghiere sacramentali e rinnoviamo le nostre alleanze. Per farlo, dobbiamo essere disposti a prendere su di noi il nome di Gesù Cristo. Parlando di questa promessa, il presidente Henry B. Eyring ha insegnato: questo significa che dobbiamo considerarci sua proprietà. Lo metteremo al primo posto nella nostra vita. Vorremo ciò che egli vuole, invece di ciò che vogliamo noi o ciò che il mondo ci insegna a volere. Quando prendiamo il sacramento, promettiamo anche di ricordarci sempre di Gesù Cristo. La notte prima che fosse crocifisso, Cristo radunò i suoi apostoli intorno a lui e istituì il sacramento. Spezzò il pane e lo benedisse dicendo: prendete, mangiate, questo è il ricordo del mio corpo, che io do in riscatto per voi. Poi prese un calice di vino, rese grazie, lo diede ai suoi apostoli e disse: questo è il ricordo del mio sangue, che è sparso per tutti coloro che crederanno nel mio nome. Tra i nefiti, e di nuovo in occasione della restaurazione della sua chiesa negli ultimi giorni, egli ripeté che dobbiamo prendere il sacramento in memoria di lui. Quando prendiamo il sacramento, attestiamo dinanzi a Dio che ci ricorderemo di suo figlio sempre, non soltanto durante la breve ordinanza del sacramento. Ciò significa che guarderemo incessantemente all'esempio e agli insegnamenti del Salvatore perché guidino i nostri pensieri, le nostre scelte e le nostre azioni. La preghiera del sacramento ci ricorda inoltre che dobbiamo obbedire ai suoi comandamenti. Gesù disse: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Il sacramento ci offre un'opportunità di introspezione e un'occasione per volgere il nostro cuore e la nostra volontà a Dio. L'obbedienza ai comandamenti porta nella nostra vita il potere del Vangelo insieme a una pace e una spiritualità maggiori. Il sacramento offre l'occasione di vivere un'esperienza realmente spirituale, se riflettiamo sul potere redentore e capacitante del Salvatore disponibile mediante la sua espiazione. Di recente, una dirigente delle giovani donne ha scoperto la forza che riceviamo quando ci sforziamo di prendere il sacramento riflettendo sul suo significato. Al fine di completare un requisito del progresso personale, si era posta l'obiettivo di concentrarsi sulle parole degli inni e delle preghiere sacramentali. Ogni settimana, durante il sacramento, faceva un'autovalutazione. Rifletteva sugli errori che aveva commesso e si impegnava a essere migliore la settimana successiva. Era grata di potersi correggere, di poter essere purificata. Ripensando a quell'esperienza, ha detto: stavo agendo su un aspetto dell'espiazione, il pentimento. Una domenica, dopo la sua autovalutazione, iniziò a sentirsi malinconica e pessimista. Si accorse che continuava a commettere gli stessi errori settimana dopo settimana. Poi però avvertì la sensazione netta che stava trascurando una parte importante dell'espiazione, il potere capacitante di Cristo. Stava dimenticando tutte le volte che il Signore l'aveva aiutata a essere la persona che aveva bisogno di essere e a servire al di là delle sue capacità. Tenendo presente tutto questo, ripensò di nuovo alla settimana precedente. Ha raccontato: un sentimento di gioia sconfisse la mia malinconia quando notai che egli mi aveva offerto molte opportunità e altrettante capacità. Notai con gratitudine la mia capacità di essere in sintonia con i bisogni di mio figlio quando non erano così ovvi. Notai che un giorno, quando mi sembrava di non poter aggiungere più nulla alla lista di cose da fare, ero riuscita a offrire parole di conforto a un'amica. Avevo mostrato pazienza in una situazione che di solito suscitava la reazione opposta. Ha concluso dicendo: mentre ringraziavo Dio per il potere capacitante del Salvatore nella mia vita, mi sentii molto più ottimista riguardo al processo di pentimento che stavo affrontando e guardai alla settimana a venire con rinnovata speranza. L'anziano Melvin J. Ballard spiegò il modo in cui il sacramento può essere un'esperienza guaritrice e purificatrice. Egli disse: chi tra noi da domenica a domenica non ferisce il proprio spirito con le parole, i pensieri o le azioni? Facciamo cose di cui ci rammarichiamo e per cui desideriamo essere perdonati. Il metodo per ottenere il perdono è pentirci dei nostri peccati, andare da coloro contro cui abbiamo peccato o trasgredito e ottenere il loro perdono. E poi tornare al tavolo sacramentale, dove, se ci siamo pentiti sinceramente e ci siamo preparati adeguatamente, saremo perdonati e la guarigione spirituale giungerà alla nostra anima.
I am a witness, Elder Ballard said.
Sono una testimone di quello che disse l'anziano Ballard. Sentirete che sarete guariti dallo Spirito Santo. Sono testimone che la benedizione e la distribuzione del sacramento sono accompagnate da uno spirito che scalda l'anima da capo a piedi. Possiamo sentir guarire le ferite del nostro spirito e il nostro fardello alleggerirsi. Conforto e felicità giungono all'anima che è degna e che desidera cibarsi di questo cibo spirituale. La nostra anima ferita può essere guarita e rigenerata non solo perché il pane e l'acqua ci ricordano il corpo e il sangue che il Salvatore ha sacrificato per noi, ma anche perché tali simboli ci ricordano che Egli sarà sempre il nostro pane della vita e la nostra acqua viva. Dopo aver amministrato il sacramento ai nefiti, Gesù disse: colui che mangia questo pane mangia del mio corpo per l'anima sua, e colui che beve di questo vino beve del mio sangue per l'anima sua, e la sua anima non avrà mai sete né fame, ma sarà sazia. Ora, quando tutta la moltitudine ebbe mangiato e bevuto, ecco, furono riempiti dallo Spirito. Con queste parole Cristo ci insegna che lo Spirito guarisce e rigenera la nostra anima. La benedizione promessa quando prendiamo il sacramento è che avremo sempre con noi il suo Spirito. Quando prendo il sacramento, a volte nella mia mente ho l'immagine di un dipinto che raffigura il Salvatore risorto con le braccia aperte, come se fosse pronto ad accoglierci nel suo abbraccio affettuoso. Amo questo dipinto. Immaginandolo durante l'amministrazione del sacramento, la mia anima viene sollevata e riesco quasi a udire le parole del Salvatore. Ecco, il mio braccio di misericordia è teso verso di voi, e chiunque verrà, io lo riceverò, e benedetti sono coloro che vengono a me. Mentre preparano e benedicono e distribuiscono il sacramento, i detentori del sacerdozio di Aronne rappresentano il Salvatore. Quando un detentore del sacerdozio allunga il braccio per offrirci i sacri simboli, è come se il Salvatore in persona stesse allungando il suo braccio di misericordia, invitando ciascuno di noi a prendere parte ai preziosi doni d'amore disponibili per noi mediante il suo sacrificio espiatorio. I doni del pentimento, del perdono, del conforto e della speranza. Più meditiamo sul significato del sacramento, più esso diventa sacro e significativo per noi. Ecco ciò che un padre di 96 anni disse quando suo figlio chiese: papà, perché vai in chiesa? Non vedi, non senti e riesci a malapena a muoverti. Perché vai in chiesa? Il padre replicò: per il sacramento. Vado per prendere il sacramento. Possa ognuno di noi giungere alla riunione sacramentale pronto ad avere un'esperienza realmente spirituale, una comunione sacra, una rigenerazione per l'anima. So che il nostro Padre Celeste e il nostro Salvatore vivono. Sono grata dell'opportunità offerta dal sacramento di sentire il loro amore e di godere dello Spirito. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir and congregation.
Ora il coro e la congregazione si alzeranno e canteranno insieme: guidaci, o grande Geova. Dopodiché ascolteremo l'anziano Chi Hong Wong dei 70, che terrà il suo discorso in cantonese, la sua lingua madre. I sottotitoli in inglese verranno mostrati sugli schermi del centro delle conferenze. Seguirà l'anziano D. Todd Christofferson del Quorum dei 12 Apostoli. Dopo il discorso dell'anziano Christofferson, il coro canterà Se ascolto con il cuore.
Questa è la 184esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Spesso sentiamo il presidente Thomas S. Monson dire: abbiamo il dovere di soccorrere. Mi viene in mente un episodio del Nuovo Testamento. È un esempio perfetto del modo in cui i membri e i missionari possono collaborare in unità mediante i consigli di Rione per cercare e soccorrere. La storia si trova in Marco, capitolo 2, versetti da 1 a 5. Trovo che le esperienze che Gesù ha usato per insegnarci certe dottrine o certi principi siano sempre le più istruttive. Uno dei protagonisti di questo racconto è un uomo affetto da paralisi, qualcuno che non era in grado di muoversi senza assistenza. Quest'uomo doveva aspettare che lo aiutassero. Oggi la scena potrebbe essere la seguente. Quattro persone dovevano visitare un uomo affetto da paralisi. Stavano svolgendo un incarico dato loro dal vescovo. Riesco quasi a vedere che una di loro proviene dalla società di soccorso, una dal quorum degli anziani, una dal sacerdozio di Aaron e l'ultima, ma non meno importante, è un missionario a tempo pieno. Nell'ultimo consiglio di Rione, dopo essersi consigliati sulle necessità di determinati individui,
Il vescovo ha dato incarichi di soccorso. Queste quattro persone sono state incaricate di aiutare l'uomo paralitico. Non potevano aspettarsi che andasse in chiesa da solo. Dovevano fargli una visita a casa. Dovevano trovarlo andando a cercarlo, e così hanno fatto. Stavano portando l'uomo da Gesù. E vennero a lui alcuni che menavano un paralitico portato da quattro. Tuttavia, la stanza era troppo affollata. Non potevano entrare dalla porta. Sono sicuro che ci abbiano provato con insistenza, ma non ci sono riusciti. Le cose non erano andate bene come previsto. C'erano ostacoli sulla via del soccorso. Ciononostante, non si sono arresi. Non hanno lasciato l'uomo paralitico davanti alla porta. Si sono consigliati sul passo successivo. Come riuscire a portare l'uomo da Gesù Cristo perché lo guarisse. L'opera di assistere Gesù Cristo nel salvare le anime, almeno per loro, non era mai troppo impegnativa. Avevano un piano. Non era semplice, ma lo hanno seguito. E non potendolo far giungere fino a lui a motivo della calca, scoprirono il tetto dalla parte dove era Gesù. E fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale il paralitico giaceva. Lo portarono sul tetto. Presumendo che non ci fosse una scala esterna, devono averci impiegato un bel po' di tempo per salire tutti sul tetto. Penso che possa essere accaduto in questo modo. Il giovane uomo del rione è salito per primo. Dato che era giovane e pieno di energia, non deve essere stato troppo difficile per lui. Il suo collega di insegnamento familiare nel quorum degli anziani e il missionario a tempo pieno hanno spinto molto forte da sotto. La sorella della società di soccorso ricordava loro di stare attenti e li incoraggiava con le sue parole. Gli uomini hanno quindi scoperchiato il tetto mentre la sorella continuava a confortare l'uomo che attendeva di essere guarito per potersi muovere da solo ed essere libero. Questo incarico di salvataggio richiede che tutti lavorino insieme. Nel momento cruciale sarebbe servita un'attenta coordinazione per calare l'uomo paralitico dal tetto. Le quattro persone avrebbero dovuto lavorare in unità e in armonia. Non poteva esserci fra loro alcun disaccordo. Devono calare l'uomo con la paralisi alla stessa velocità. Se qualcuno rilasciasse la corda più velocemente degli altri tre, l'uomo cadrebbe dal lettuccio. Non poteva reggersi da solo a causa delle sue condizioni debilitate. Per poter aiutare il Salvatore, dobbiamo lavorare insieme in unità e in armonia. Tutti, in qualunque posizione o chiamata, sono importanti. Dobbiamo essere uniti nel nostro Signore Gesù Cristo. Alla fine, l'uomo malato e paralitico fu messo davanti a Gesù. E Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Gesù gli mostrò misericordia e lo guarì, non solo fisicamente, ma anche spiritualmente. «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Non è meraviglioso? non ci piacerebbe che succedesse anche a tutti noi? A me piacerebbe di sicuro. Conosciamo qualcuno nella vita che è affetto da paralisi spirituale? Qualcuno che non riesce proprio a tornare in chiesa da solo? Potrebbe essere uno dei nostri figli, un genitore, il coniuge o un amico. Avendo adesso a disposizione molti più missionari a tempo pieno in ogni unità della Chiesa, sarebbe saggio che i vescovi e i presidenti di ramo utilizzassero meglio i consigli di Rione e di ramo. Il vescovo può invitare ogni componente del consiglio di Rione a portare un elenco dei nomi di chi può aver bisogno di assistenza. I componenti del consiglio di Rione discuteranno attentamente del modo migliore di aiutare. I vescovi ascolteranno le idee con attenzione e affideranno gli incarichi. I missionari a tempo pieno sono una grande risorsa per i rioni in questa opera di soccorso. Sono giovani e pieni di energia. Amano avere un elenco di nomi specifici di persone con cui lavorare. Amano lavorare insieme ai membri del rione. Sanno che sono grandi opportunità per trovare persone a cui insegnare. Sono impegnati nello stabilire il regno del Signore. Hanno una forte testimonianza del fatto che diventeranno più simili a Cristo se parteciperanno a questa opera di soccorso. In conclusione, vorrei parlarvi di un altro tesoro nascosto che si trova in questo racconto scritturale. Si trova nel versetto 5. E Gesù, veduta la loro fede. Non avevo notato in passato la loro fede. La nostra fede congiunta avrà effetto anche sul benessere degli altri. Chi erano queste persone menzionate da Gesù? Potrebbero benissimo includere i quattro che portavano l'uomo paralitico, l'uomo stesso, le persone che pregavano per lui e tutti quelli che ascoltavano Gesù che predicava ed esultavano silenziosamente in cuor loro per il miracolo che stava per accadere. Potrebbero includere anche il coniuge, un genitore, un figlio o una figlia, un missionario, un presidente di quorum, una presidentessa della società di soccorso, un vescovo, è un amico lontano. Tutti possiamo aiutarci a vicenda. Dobbiamo essere sempre ansiosamente impegnati nel cercare di soccorrere chi è nel bisogno. Attesto che Gesù Cristo è un Dio di miracoli. Gesù Cristo ci ama tutti e ha il potere di salvare e di guarire, sia fisicamente che spiritualmente. Quando lo aiutiamo nella sua missione di salvare anime, veniamo soccorsi anche noi. Di questo rendo testimonianze nel suo santo nome, il nome di Gesù Cristo. Amen.
Muy buenos días. William Shakespeare's play, The Life of King Henry.
William Shakespeare, nell'opera Enrico V, include una scena notturna che si svolge nel campo dei soldati inglesi ad Agincourt, poco prima della battaglia contro i francesi. Con la luce fioca e in parte mascherato, il re Enrico si aggira tra i suoi soldati senza che nessuno lo riconosca. Parla con loro cercando di valutare il morale delle sue truppe, parecchio esigue, e dato che non si rendono conto di chi sia, i loro commenti sono sinceri. Durante uno scambio di battute, filosofeggiano su chi sia il responsabile di ciò che accade agli uomini in battaglia, il re ogni singolo soldato. A un certo punto il re Enrico dichiara: «Per conto mio non c'è altro posto al mondo ove potrei morire più contento che in compagnia del re, perché la sua causa è giusta». Michael Williams risponde: «Questo è più di quanto sappiamo». I suoi commilitoni concordano: «Ne spetta a noi saperne di più, perché ne sappiamo abbastanza sapendo di essere sudditi del re. Se la sua causa è ingiusta, la nostra obbedienza al re ci lava da ogni crimine». Williams aggiunge: «Se la sua causa è ingiusta, sarà il re in persona a doverne rendere un pesante conto». Non sorprende che il re dissenta. L'obbedienza di ogni suddito è del re, ma l'anima del suddito è del suddito. Nell'opera Shakespeare non cerca di risolvere il dibattito, il quale sotto forme diverse è un dibattito che continua ai nostri giorni. Chi è responsabile di ciò che accade nella nostra vita? Quando la situazione diventa brutta, c'è la tendenza a incolpare gli altri o addirittura Dio. A volte si pensa che tutto sia dovuto e i singoli o i gruppi cercano di affidare la responsabilità del proprio benessere agli altri o al governo. Per quanto concerne le questioni spirituali, alcuni suppongono che gli uomini e le donne non debbano impegnarsi nella rettitudine personale, perché Dio ci ama e ci salva così come siamo. Dio però vuole che i suoi figli agiscano secondo il libero arbitrio morale che egli ha dato loro, affinché ciascuno sia responsabile dei suoi propri peccati nel giorno del giudizio. È nel suo piano e nella sua volontà che siamo noi ad avere il ruolo principale nel prendere decisioni nella commedia che è la nostra vita. Dio non vivrà la nostra vita al posto nostro, né ci controllerà come se fossimo i suoi burattini, come propose una volta Lucifero. Né i suoi profeti accetteranno il ruolo di burattinai per conto di Dio. Brigham Young dichiarò: «Io non desidero che i santi degli ultimi giorni in questo mondo o in cielo siano soddisfatti di qualsiasi cosa io faccia, a meno che lo Spirito del Signore Gesù Cristo, lo Spirito di rivelazione, li renda tali. Voglio che lo sappiano personalmente e lo comprendano personalmente». Quindi Dio non ci salva così come siamo. Primo, perché così come siamo impuri e nessuna cosa impura può dimorare in sua presenza, poiché nella lingua di Adamo, uomo di santità è il suo nome, e il nome del suo unigenito è il figlio dell'uomo, di santità. E secondo, Dio non agirà per fare di noi qualcosa che non abbiamo scelto di diventare con le nostre azioni. Egli ci ama veramente, e perché ci ama, non ci obbliga, né ci abbandona. Al contrario, ci aiuta e ci guida. La vera manifestazione dell'amore di Dio si palesa nei Suoi comandamenti. Dobbiamo gioire, e lo facciamo, per il piano ordinato da Dio che ci permette di fare scelte per agire personalmente e provare le conseguenze, o come dicono le Scritture, per assaporare l'amaro, affinché sappiamo apprezzare il bene. Siamo per sempre grati del fatto che l'espiazione del Salvatore abbia vinto il peccato originale in modo che potessimo venire al mondo senza dover essere già puniti per la trasgressione di Adamo. Essendo così redenti dalla caduta, nasciamo come esseri innocenti davanti a Dio e diventiamo per sempre liberi, distinguendo il bene dal male, per agire da noi stessi e non per subire. Possiamo scegliere di diventare il genere di persona che vorremmo essere. E con l'aiuto di Dio possiamo diventare persino come Egli è. Il Vangelo di Gesù Cristo ci immette sul sentiero del nostro potenziale. Grazie all'espiazione di Gesù Cristo e alla sua grazia, i nostri insuccessi nel vivere la legge celeste in modo perfetto e costante sulla terra possono essere cancellati e noi siamo resi capaci di sviluppare un carattere cristiano. La giustizia richiede, tuttavia, che nulla di ciò accada senza il nostro consenso e la nostra partecipazione. È sempre stato così. La nostra stessa presenza sulla terra, come esseri fisici, è la conseguenza della scelta che ognuno di noi ha fatto di prendere parte al piano del Padre. Quindi la salvezza non è certamente il risultato di un capriccio divino, ma non avviene neanche solo per volontà divina. La giustizia è un attributo fondamentale di Dio. Possiamo avere fede in Dio perché Egli è affidabile in modo perfetto. Le scritture ci insegnano che Dio non cammina in sentieri tortuosi, né gira a destra o a sinistra, né varia da quanto ha detto. Perciò i suoi sentieri sono diritti e il suo corso è un unico cerchio eterno, e che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Noi confidiamo nella qualità divina della giustizia per poter avere fede, fiducia e speranza. Come conseguenza dell'essere perfettamente giusto, tuttavia, ci sono cose che Dio non può fare. Egli non può essere arbitrario nel salvare alcuni e bandire altri. Egli non può considerare il peccato col minimo grado di tolleranza. Egli non può permettere che la misericordia derubi la giustizia. Prova convincente della sua giustizia è il fatto che Dio abbia stabilito il principio della misericordia. Perché è giusto? Egli ha concepito i mezzi che permettono alla misericordia di svolgere il suo ruolo indispensabile nel nostro destino eterno. Quindi ora la giustizia mette in atto tutte le sue richieste, ed anche la misericordia reclama tutto ciò che è suo. Sappiamo che sono le sofferenze e la morte di colui che non peccò, nel quale il Padre si compiacque, e il sangue di suo Figlio, che fu versato, che soddisfano le richieste della giustizia, concedono la misericordia e ci redimono. Ciò nonostante, secondo giustizia, il piano di redenzione non avrebbe potuto essere realizzato se non a condizione che gli uomini si pentissero. Sono il requisito del pentimento e l'opportunità di farlo, che permettono alla misericordia di svolgere la propria opera senza violare la giustizia. Cristo non morì per salvare in modo indiscriminato, ma per offrire il pentimento. Confidiamo interamente nei meriti di colui che è potente nel salvare, per quanto riguarda il processo di pentimento, ma l'atto di pentirsi è un cambiamento che decidiamo noi. Quindi, facendo del pentimento una condizione per ricevere il dono della grazia, Dio ci consente di ritenerci responsabili di noi stessi. Il pentimento rispetta e sostiene il nostro libero arbitrio morale. E così la misericordia può soddisfare le esigenze della giustizia e le circonda con le braccia della salvezza, mentre colui che non esercita la fede fino a pentirsi è esposto all'intera legge delle esigenze della giustizia. Perciò, solo per colui che ha fede fino a pentirsi si realizza il grande ed eterno piano della redenzione. Fraintendere la giustizia con la misericordia di Dio è una cosa, negare l'esistenza o la supremazia di Dio è un'altra, ma il risultato di entrambe sarà che non raggiungeremo completamente, a volte saremo ben lontani dal farlo, il nostro pieno potenziale divino. Un Dio che non ha richieste equivale in pratica a un Dio che non esiste. Un mondo senza Dio, il Dio vivente che stabilisce leggi morali per governare e perfezionare i suoi figli, alla fin fine è altresì un mondo senza verità o giustizia. È un mondo in cui il relativismo morale regna sovrano. Con relativismo si intende che ogni persona ha autorità assoluta. Ovviamente non sono solo quelli che negano Dio a sostenere tale filosofia. Alcune persone che credono in Dio credono anche di decidere da sole, individualmente, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Un giovane adulto l'ha spiegato in questo modo: non penso di poter dire che l'induismo sia sbagliato, o che lo sia il cattolicesimo, o che essere episcopaliano sia sbagliato. Penso dipenda solo da ciò in cui credi. Non credo ci siano giusto e sbagliato. Un altro, alla domanda su quale fosse la base del proprio credo religioso, ha risposto: me stesso. Alla fine si riduce a questo. Voglio dire, come potrebbe esserci autorità su ciò in cui si crede? A chi crede che qualunque cosa, ogni cosa potrebbe essere vera, la dichiarazione di verità oggettive, certe e universali, sembra una coercizione. Non dovrei essere costretto a credere che qualcosa che non mi piace sia vera. Questo però non cambia la realtà. Provare antipatia per la legge di gravità non impedirà a una persona di cadere se si getta da un dirupo. Lo stesso vale per la legge e la giustizia eterne. La libertà non viene dal resistervi, ma dal metterle in pratica. Ciò è fondamentale per il potere di Dio stesso. Se non fosse per la realtà di verità certe e immutabili, quello del libero arbitrio è un dono che non avrebbe senso, poiché non saremmo mai in grado di prevedere e presumere le conseguenze delle nostre azioni. Come spiegò lei, se direte che non vi è legge, direte anche che non v'è peccato, e se direte che non v'è peccato, direte pure che non vi è rettitudine. E se non ci fosse rettitudine, non ci sarebbe felicità. E se non ci fossero rettitudine né felicità, non vi sarebbero punizione né infelicità. E se queste cose non esistono, Dio non esiste. E se non esiste Dio, non esistiamo noi, né la terra. Poiché non vi sarebbe potuta essere alcuna creazione di cose, né per agire né per subire. Pertanto, tutte le cose avrebbero dovuto svanire. Nelle questioni sia materiali che spirituali, l'opportunità di assumersi la responsabilità personale è un dono di Dio senza il quale non possiamo realizzare il nostro pieno potenziale come figlie e figli di Dio. La responsabilità personale diventa sia un diritto che un dovere che dobbiamo difendere costantemente. È sotto attacco da prima della creazione. Dobbiamo difendere la responsabilità contro persone e programmi che vorrebbero, a volte con le migliori delle intenzioni, renderci dipendenti. E dobbiamo difenderla contro le nostre proprie inclinazioni a evitare il lavoro necessario a coltivare talenti, abilità e una personalità simile a quella di Cristo. Si racconta di un uomo che semplicemente non voleva lavorare. Voleva essere assistito in tutte le sue necessità. Secondo il suo modo di pensare, la Chiesa o lo Stato, o entrambi, dovevano mantenerlo perché aveva pagato le tasse e la decima. Non aveva niente da mangiare, ma si rifiutava di lavorare per provvedere a se stesso. Spinti dalla disperazione e dal disgusto, coloro che avevano cercato di aiutarlo decisero che, dato che non voleva alzare un dito per il proprio sostentamento, tanto valeva portarlo al cimitero e lasciarlo morire. Lungo la strada verso il cimitero, un uomo disse: «Non possiamo farlo. Ho del mais e glielo darò». Quindi lo spiegarono all'uomo ed egli chiese: «Avete tolto la pellicola esterna?» E si risposero: «No». E lui: «Bene, allora proseguite». Dio vuole che siamo uomini e donne liberi, resi capaci di realizzare il nostro pieno potenziale sia materialmente che spiritualmente. Vuole che siamo liberi dalle limitazioni umilianti della povertà e dei legami del peccato, che godiamo di autostima e indipendenza, che siamo preparati in ogni cosa per raggiungerlo nel suo regno celeste. Non mi illudo che possiamo raggiungere tali obiettivi con le nostre sole forze, senza il suo aiuto considerevole e costante. Sappiamo che è per grazia che siamo salvati dopo aver fatto tutto ciò che possiamo fare. E non dobbiamo raggiungere un certo livello minimo di competenza o di bontà prima che Dio ci aiuti. L'aiuto divino può essere nostro ogni ora di ogni giorno, a prescindere dalla nostra posizione sul sentiero dell'obbedienza. So invece che, oltre a desiderare il suo aiuto, dobbiamo darci da fare, pentirci e scegliere Dio perché Egli possa agire nella nostra vita nel rispetto della giustizia e del libero arbitrio morale. Prego semplicemente che ci assumiamo la responsabilità e ci mettiamo all'opera, così Dio avrà qualcosa con cui aiutarci. Attesto che Dio Padre vive, che suo Figlio, Gesù Cristo, è il nostro Redentore e che lo Spirito Santo è con noi. Il loro desiderio di aiutarci è indubbio e la loro capacità di farlo è infinita. Risvegliamoci e alziamoci dalla polvere affinché le alleanze del Padre Eterno che Egli ha fatto con noi possano adempiersi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music they have provided this morning. Our concluding speaker.
L'ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Dieter Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Dopo il suo messaggio, il coro concluderà questa riunione cantando From All That Dwell Below the Skies. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Bradley Foster dei 70.
Before this conference weekend,
prima del fine settimana di questa conferenza, qualcuno mi ha chiesto se avrei parlato in tedesco. E ho risposto no, ma sembrerà come se parlassi in tedesco. Quando ero un pilota d'aerei, volavo per molte ore tra i continenti e gli oceani nell'oscurità della notte. Osservando il cielo notturno dal finestrino, soprattutto la Via Lattea, spesso mi meravigliavo della vastità e della profondità delle creazioni di Dio, che le scritture descrivono come mondi innumerevoli. Meno di un secolo fa, la maggior parte degli astronomi supponeva che la nostra galassia, la Via Lattea, fosse l'unica galassia nell'universo. Presumevano che al di là della nostra galassia ci fosse un immenso nulla, un vuoto infinito, vacuo, freddo e privo di stelle, di luce e di vita. Man mano che i telescopi sono diventati più sofisticati, sino ad arrivare a quelli che si possono lanciare nello spazio, gli astronomi hanno iniziato ad afferrare una verità spettacolare, quasi incomprensibile. L'universo è incredibilmente più grande di quanto si fosse mai creduto prima. E il cielo è pieno, oltre ogni immaginazione, di innumerevoli galassie lontanissime da noi, ognuna delle quali contiene centinaia di miliardi di stelle. In un breve periodo, la nostra comprensione dell'universo è cambiata per sempre. Oggi siamo in grado di vedere alcune di queste galassie distanti. Sappiamo che sono lì. Sono lì da moltissimo tempo. Tuttavia, prima che l'uomo avesse strumenti abbastanza potenti da raccogliere la luce celeste e rendere queste galassie visibili, non credevamo che questa cosa fosse possibile. L'immensità dell'universo non è improvvisamente cambiata, ma è cambiata radicalmente la nostra capacità di vedere e di comprendere questa verità. Con questa maggiore luce, l'uomo ha colto visioni gloriose che non aveva mai immaginato prima. Immaginate di poter viaggiare a ritroso nel tempo e di parlare con persone che sono vissute 1000 o anche solo 100 anni fa. Immaginate come sarebbe provare a descrivere loro alcune tecnologie moderne che oggi diamo per scontate. Ad esempio, che cosa penserebbero di noi queste persone se parlassimo loro di aerei a reazione, forni a microonde, dispositivi portatili che contengono vaste librerie digitali e video dei nipotini che condividiamo istantaneamente con milioni di persone nel mondo. Alcune potrebbero crederci. La maggior parte di loro ci deriderebbe, obietterebbe o forse cercherebbe persino di zittirci o di farci del male. Alcuni potrebbero cercare di usare la logica, la ragione e i fatti, per come li conoscono loro, per dimostrare che siamo fuorviati, stolti o persino pericolosi. Potrebbero condannarci per cercare di traviare gli altri. Ovviamente queste persone sarebbero completamente in errore. Potrebbero avere buone intenzioni ed essere sincere. Potrebbero ritenere di essere assolutamente nel giusto, ma semplicemente non potrebbero capire chiaramente perché non hanno ancora ricevuto la luce della verità nella sua completezza. Sembra tipico dell'uomo ritenere di avere ragione anche quando ha torto. Se questo è il caso, che speranze ci sono per tutti noi? Siamo destinati ad andare alla deriva, senza meta, in un oceano di informazioni conflittuali, bloccati su una zattera che abbiamo malamente assemblato, partendo dai nostri pregiudizi? È possibile trovare la verità? Lo scopo del mio discorso è proclamare il gioioso messaggio che Dio stesso, l'Eterno degli eserciti, che conosce tutta la verità, ha promesso ai suoi figli che possono conoscere la verità da loro stessi. Pensate alla grandezza di questa promessa. L'Eterno e Onnipotente Iddio, il creatore di questo vasto universo, parlerà a chi si accosta a Lui con cuore sincero e intento reale. Gli parlerà in sogno, in visione, con pensieri o sentimenti. Gli parlerà in maniera inequivocabile e che va al di là dell'esperienza umana. Gli fornirà guida divina e risposte per la sua vita personale. Ovviamente ci sarà chi si farà beffe di ciò e dirà che tali cose sono impossibili, che se ci fosse un Dio avrebbe cose migliori da fare che ascoltare e rispondere alla preghiera di un singolo individuo. Io tuttavia vi dico questo: Dio vi ha a cuore. Egli ascolterà e risponderà alle vostre domande personali. Le risposte alle vostre preghiere giungeranno a suo modo e a suo tempo. Pertanto, dovete imparare ad ascoltare la sua voce. Dio vuole che troviate la via che riporta a Lui. È il Salvatore, è questa via. Dio desidera che conosciate suo Figlio, Gesù Cristo, e che proviate la pace e la gioia profonde che giungono seguendo il sentiero del discepolato divino. Cari amici, chiunque lo desideri, uomo, donna, bambino o bambina, può fare un esperimento piuttosto semplice, garantito da Dio. E questa garanzia si trova in un libro di antiche scritture. Primo, dovete scrutare la parola di Dio. Ciò significa leggere le scritture e studiare le parole dei profeti antichi e moderni sul Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Non con l'intento di mettere in dubbio o di criticare, ma con un desiderio sincero di scoprire la verità. Meditate su quello che proverete e preparate la vostra mente a ricevere la verità, anche se non poteste fare null'altro che desiderare di credere. Lasciate che questo desiderio operi in voi, in modo che possiate far posto a una porzione delle parole di Dio. Secondo, dovete esaminare, ponderare, sforzarvi senza timore di credere ed essere grati per quanto il Signore è stato misericordioso verso i Suoi figli dal tempo di Adamo fino ai nostri giorni, mandando profeti, veggenti e rivelatori a guidare la Sua Chiesa e ad aiutarci a trovare la via che riporta a Lui. Terzo, dovete chiedere al Padre Celeste, nel nome di Suo Figlio, Gesù Cristo, di manifestarvi la verità della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi, degli ultimi giorni. Chiedete con cuore sincero, con intento reale, avendo fede in Cristo. C'è anche un quarto passo, molto importante. indicatoci dal Salvatore. Se uno vuol fare la volontà di Dio, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. In altre parole, per verificare la veridicità dei principi evangelici, dovete prima metterli in pratica. Mettete alla prova la dottrina del Vangelo e gli insegnamenti della Chiesa nella vostra vita. Fatelo con intento reale. È una perseverante fede in Dio. Se farete queste cose, Dio vi ha promesso, ed Egli è vincolato dalla Sua parola, che vi manifesterà la verità mediante il potere dello Spirito Santo, vi concederà più luce, che vi permetterà di guardare oltre l'oscurità e di essere testimoni di inimmaginabili visioni gloriose, incomprensibili alla vista umana. Alcuni potrebbero dire che i passi sono troppo difficili o che non ne vale la pena. Io tuttavia vi dico che questa testimonianza personale del Vangelo e della Chiesa è la cosa più importante che potete ottenere in questa vita. Non solo vi sarà di beneficio e di guida in questa vita, ma avrà un impatto diretto per tutta l'eternità. Gli scienziati fecero fatica a comprendere la vastità dell'universo sino a quando gli strumenti divennero abbastanza sofisticati da raccogliere più luce, in modo da riuscire a comprendere una verità più completa. L'Apostolo Paolo insegnò un principio parallelo sulla conoscenza spirituale. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, scrisse ai Corinzi, perché gli sono pazzia e non le può conoscere, perché le si giudicano spiritualmente. In altre parole, se volete riconoscere una verità spirituale, dovete usare gli strumenti giusti. Non potete comprendere verità spirituali con strumenti che non sono in grado di rilevarle. Ai nostri tempi il Salvatore ci ha detto: ciò che è da Dio è luce, e colui che riceve la luce e continua in Dio riceve più luce, e quella luce diventa sempre più brillante fino al giorno perfetto. Più tendiamo il cuore e la mente a Dio, più la luce celeste si distilla sulla nostra anima. Ogni volta che di buon animo cerchiamo ferventemente quella luce, indichiamo a Dio che siamo pronti a ricevere più luce. Gradualmente, le cose che prima sembravano indistinte, scure ed estranee, diventano chiare, brillanti e conosciute. Allo stesso modo, se ci allontaniamo dalla luce del Vangelo, la nostra luce si affievolisce, non in un giorno o in una settimana, ma gradualmente col tempo, sino a quando guardiamo indietro e non capiamo perché avevamo creduto che il Vangelo fosse vero. La conoscenza che avevamo potrebbe persino sembrarci assurda, perché ciò che una volta era tanto chiaro è ridiventato offuscato, indistinto ed estraneo. Questo è il motivo per cui Paolo insistette tanto che il messaggio del Vangelo è pazzia per quelli che periscono, ma per chi è sulla via della salvazione è la potenza di Dio. La Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, è un luogo per persone con tutti i tipi di testimonianza. Ci sono alcuni membri della Chiesa che hanno una testimonianza sicura, che brucia luminosamente in loro. Altri stanno ancora cercando di conoscere da se stessi. La Chiesa è una casa dove tutti ci possiamo riunire, quali che siano la profondità o l'altezza della nostra testimonianza. Alle porte delle nostre case di riunione non ho mai visto cartelli con scritto: per entrare, la tua testimonianza deve essere alta almeno fino a qui. La Chiesa non è solo per le persone perfette, ma per tutti, affinché vengano a Cristo e siano resi perfetti in Lui. La Chiesa è per persone come me e come voi. La Chiesa è un luogo per accogliere e nutrire, non per dividere o criticare. È un posto dove ci tendiamo la mano per incoraggiarci, edificarci e sostenerci a vicenda mentre ci sforziamo di cercare individualmente la verità divina. In fin dei conti, siamo tutti pellegrini alla ricerca della luce di Dio lungo il sentiero del discepolato. Non condanniamo gli altri per la quantità di luce che hanno o che non hanno. Piuttosto, nutriamo e favoriamo tutta la luce, sino a quando diventa chiara, brillante e vera. Va precisato che nella maggior parte dei casi non otteniamo una testimonianza in un minuto, in un'ora o in un giorno. Non la otteniamo una volta per sempre. Raccogliere luce spirituale è l'obiettivo di una vita intera. La testimonianza del Figlio vivente di Dio e della sua Chiesa restaurata, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, potrebbe non giungere tanto velocemente quanto desiderate. Ma posso promettervi questo. Se farete la vostra parte, giungerà e sarà gloriosa. Vi offro la mia testimonianza personale che la verità spirituale vi riempirà il cuore e porterà luce al vostro spirito. Vi rivelerà l'intelligenza pura con una gioia meravigliosa e una pace celestiale. L'ho provato personalmente mediante il potere dello Spirito Santo. Come promettono le scritture antiche, l'ineffabile presenza dello Spirito di Dio vi farà cantare il canto dell'amore che redime, alzare gli occhi al cielo ed elevare la voce in lode all'Iddio Altissimo, al vostro rifugio, alla vostra speranza, al vostro protettore, a vostro Padre. Il Salvatore promise che se cercate, troverete. Rendo testimonianza che è vero. Se cercate la verità di Dio, che ora potrebbe sembrare fioca, sfocata e distante, essa sarà gradualmente rivelata, chiarita, e si accosterà al vostro cuore mediante la luce della grazia di Dio. Vi saranno rivelate gloriose visioni spirituali, inimmaginabili all'occhio umano. Testimonio che questa luce spirituale è alla portata di tutti i figli di Dio. Illuminerà la vostra mente, porterà guarigione al vostro cuore e gioia nei vostri giorni. Miei cari amici, non ritardate il momento in cui cercare la vostra testimonianza personale dell'opera di Dio, ossia l'opera di luce e verità. La vostra testimonianza personale di luce e verità non sarà solo una benedizione qui nella vita terrena, ma vi accompagnerà per tutta l'eternità, nei mondi infiniti. Di questo rendo testimonianza e vi lascio la mia benedizione, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
our Heavenly Father.
Nostro Padre in cielo, mentre ci fermiamo un attimo al termine di questa sessione, ti ringraziamo per tutto ciò che abbiamo udito oggi. Padre, ti ringraziamo per la musica, per la tecnologia che ci permette di trasmettere questo messaggio a tutto il mondo, in così molte lingue. Siamo grati per i profeti e gli apostoli viventi, che ci guidano e presiedono la nostra Chiesa. Siamo grati a tutti i missionari, Padre, e ti chiediamo una benedizione speciale su loro e sui loro genitori e parenti, sulle loro famiglie. Un sentimento di pace. E mentre andiamo avanti, Padre, dacci più coraggio nelle nostre testimonianze. Benedicici affinché possiamo partecipare al sacramento di più e a comprendere di più il ruolo del libero arbitrio nel ricercare la verità. Benedicici con lo Spirito Santo affinché possiamo essere in grado di ricevere il messaggio individualmente di cui abbiamo bisogno. Preghiamo che i tuoi scopi possano essere adempiuti attraverso noi. Grazie per il dono di tuo Figlio, e nel suo nome preghiamo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you.
Vi abbiamo trasmesso la prima sessione della 184esima Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.